bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, cioè delle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E poi siano rese grazie a Dio, e lo vedremo ancora. Paolo scrive questa lettera 25 anni dopo la sua conversione. Ed è importante sentire che quello che lui sperimenta e che sperimentiamo anche noi non è così drammatico. Non è così drammatico perché il capitolo settimo finisce con quel rendiamo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Io dunque non con la mia ragione servo la legge, con la mia carne invece seguo la legge del peccato. Ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ecco, questo è il collegamento. Quindi siamo, possiamo dire così, siamo nel deserto roccioso del nostro cuore. Siamo nel deserto giusto del nostro cuore. Le passioni profonde si scatenano nelle nostre membra. Il peccato, dice Paolo, scatenò in me ogni sorta di passioni, di desideri malsani. Quando io voglio fare il bene, il male è accanto a me. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Paolo non è imbarazzato di dire quello che in lui si muove. Ecco, Paolo non è imbarazzato di dire quello che in lui si muove. Ecco, questa capacità di stare nella verità di noi stessi, di non temere di dire realmente quello che siamo, direi ancora di più, di chiamare per nome quello che noi vediamo in noi. Come dice giustamente André Louf, e l'avevo detto anche in un'altra situazione, il monaco vede la tentazione arrivare e la chiama per nome. Vede la passione arrivare e la chiama per nome. Perché ormai è abituato a sentire nella propria carne ed è abituato quindi a fare discernimento. Mentre il cristiano dice ma no, ma questa è una roba che la pensano tutti, ma no, questa cosa poi non è così importante, ma no, questa cosa me la ragione, e la tentazione ti arriva dietro e ti sconvolge, no? Ti sconvolge. Quindi Paolo sa chiamare le passioni con il proprio nome e quindi non è imbarazzato a dire quello che si muove dentro di lui. I padri del deserto indicano l'ingordigia, epistemia, come la passione madre, no? Che attacca la dimensione razionale della nostra vita. E Paolo dice che questa ingordigia, da questa ingordigia, deriva la dissolutezza sessuale, la tristezza, l'invidia, e l'ira. Però ci sono due aspetti. Mentre l'ingordigia e l'altra passione madre è la filautia, cioè l'amore esagerato, eccessivo a se stesso, dice che l'ira, nel caso dell'ingordigia, è un'ira verso i nostri beni. I beni che sentiamo minacciati e che quindi dobbiamo difendere. Ci sono due tipi di ire, no? Dice, una, la prima è l'ira verso i nostri beni minacciati. Una sorta di avidità, non ci bastano mai, e tutto quelli o tutte le situazioni o tutte le persone che possono attaccare i miei beni, che possono essere però anche il bene dell'intelletto, quindi del lavoro, della casa, del mostrare, del vedere, del comprare, tutto ciò che mi porta via questa capacità di gestione, io lo attacco. Però dice San Paolo, c'è un altro tipo di ira che proviene dalla filautia, cioè dall'amore eccessivo di sé. E allora l'ira mi viene da tutto ciò che dove io vengo attaccato dal punto di vista affettivo, dove non c'ho ammirazione, approvazione, ma dove sono attaccata perché ad un certo punto non vengo valutata per quello che sono, per quello che faccio, allora a me viene l'ira, scatta il meccanismo dell'ira, no? Non mi sento mai a sufficienza appoggiata, valutata, no? Cerco proprio la gloria, che non è il riconoscimento di quello che hai fatto, no? Non è che ti basta il grazie perché non so, hai preparato una buona cena, no? Se arriva un grazie un po' frettoloso, oppure se addirittura non arriva il riconoscimento, scoppia l'ira. Come non ti rendi conto di tutto quello che io faccio? Cioè, io ho bisogno che gli altri vedano, facciano, comprendano e soprattutto che esaltino, no? Esaltino quello che io faccio. Cioè, senza di me non potete fare nulla, non si può fare nulla, in questo senso. Quindi l'amore eccessivo di sé può degenerare nell'ira, può degenerare anche qui nella tristezza e soprattutto l'amore eccessivo di sé è molto attaccato dall'orgoglio, dall'ammirazione, dall'approvazione. Ecco, le passioni madri, dice Paolo, si scatenano. Le passioni madri dentro di me si scatenano. Poi ci sono altre passioni madre che sono un pochettino più piccole, apparentemente un po' ritenute a bada. Comunque una è l'oblio di sé, cioè io. Ecco. Dove Dio c'è nella misura in cui serve al mio io. No? Quindi l'autoreferenzialità, no? Tutti devono fare riferimento a me. Anche Dio, tante volte noi dobbiamo dire a Dio quello che deve fare e noi siamo anche molto attenti e molto capaci di dire, insomma, senza io faccio, però Dio non ascolta, Dio non fa quanto dico io e quanto chiedo io. Quindi esistiamo noi e il nostro io. Poi un'altra passione è quella di, se questo io è molto grande, di diventare insensibili al prossimo, cioè quello che il prossimo mi chiede, quello mi infastidisce, quello che il prossimo mi sottolinea con la sua presenza di povertà o di debolezza, mi infastidisce. Ora, il prossimo può essere mio fratello, mio marito, mia moglie, che con le loro debolezze mi infastidiscono, no? Per cui divento insensibile, cioè sono muro, faccio finta di non vedere, cerco di non guardare, non vado oltre. Questo nell'ambito familiare, poi succede anche nell'ambito sociale, no? Quindi gli immigrati mi danno fastidio, i poveri mi danno fastidio, la vicina di casa mi dà fastidio, cioè c'è una sorta di insofferenza che cresce, no? Allora, la prima forma di difesa è divento insensibile, cioè non vedo, non ascolto, non guardo, vado per la mia strada, non mi lascio toccare. Un'altra passione che si scatena dentro il nostro cuore, sempre per paura che noi veniamo sottratti dalla nostra persona, dal nostro io, è un oscuramento della mente, cioè non uso l'intelligenza per capire la situazione circostante. Cioè vado solo di pancia, cioè questa cosa non mi piace e basta. Ecco, no? Cioè non lavoro sull'intelligenza, anzi c'è uno scolamento dell'intelligenza, per cui ad un certo punto non cerco di creare ponti, relazioni, ecco. Ma San Massimo il Confessore dice che tutte queste passioni che si agitano dentro di noi e si agitano per tutta la vita e hanno più o meno il loro percorso, le loro situazioni, in realtà sono tutte determinate dalla paura della morte. Cioè dalla morte corporale, sicuramente, ma anche dalla morte spirituale e dalla morte dell'esistenza dell'io. Cioè io ci sono, io devo dire che ci sono, io ho bisogno di dire che ci sono. Quindi la morte è quella realtà, no, che mi fa dire non esisto, non si accorgono di me. Che questa è la morte soprattutto appunto umana. E poi c'è la morte corporale, no? Cioè alla fine finisce tutto, alla fine non si ha più, insomma, tutto svanisce, tutta la mia fatica dovrà finire. E non ci preoccupiamo invece della morte spirituale, no? Cioè il fatto che possiamo dimenticarci di Dio e legare Dio in un angolo è fondamentalmente questo. Ce la vedi, perché nonostante tutto io, poi non ci butta una pietra sulla testa, però la morte umana, io non esisto, e la morte corporale, questo mi fa una paura, per cui io attacco, inizio ad attaccare per difendermi. Quindi vedete, sono spaccature che abbiamo tutte dentro di noi, tutti, e che Paolo riesce a vedere con molta verità. E soprattutto sono quelle spaccature che comportano dentro di noi poi dei moti propri, no? Cioè insofferenza, antipatia, silenzi, cause di nevrosi, nervosismi. Cioè sono tutte cose che poi anche nel nostro fisico si ripercuotono come proprio una forma di chiusura, di muro. Però Paolo dice: io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti io non faccio quello che voglio, ma quello che detesto. Quindi dentro di noi in realtà possiamo dire che ci sono due dimensioni. Questa dimensione qui che ho appena detto, ma c'è anche una dimensione più profonda, cioè c'è dentro di noi un'esigenza di bene. Dentro di noi c'è un'esigenza di riscattare la nostra vita. C'è quel seme di Dio dentro di noi che dice: ma io non posso essere solo impastato di questa roba qua. Ecco, no? C'è quindi un io, lo chiamerei così, un io superficiale, molto reattivo, del tipo mi punge di qua, allora io scatto subito come una leonessa, c'è un io ambizioso, un io capriccioso, un io a volte irritato, depresso, ma questa è la parte superficiale, la parte immediata, ecco. E poi c'è anche un io invece più profondo, che è abitato dalla pace, che è abitato dal desiderio del bene, che che è abitato dalla nostalgia di rapporti veri, di rapporti profondi. Ecco, queste due forze si contrappongono. Allora oggi noi cercheremo di vedere anche di tirare fuori questo lupo fondo, che è la parte appunto del capitolo ottavo, no? Chi mi libererà? No? Sia verese grazia a Dio. È questa parte qua. Ma non è con sapienza Paolo l'ha messa insieme, no? Cioè c'è questa parte qua, è destinata alle passioni madri, superficiale, reattiva, e c'è invece una parte nostra più profonda, che desidera il bene, che desidera alto, che desidera buono, che desidera la pace, che desidera i legami profondi, che desidera l'amore. Ora guardate che, ve l'avevo già detto quando vi avevo parlato del silenzio, no? Quando vi avevo detto, citando Vittorino Andreoli, no? Che vi avevo detto che c'è una... autismo esteriore, no? Vittorino Andreoli ha scritto un articolo molto bello, molto importante, anni fa, è già alcuni anni che l'aveva scritto sull'avvenire, dicendo che l'uomo di oggi, dunque Vittorino Andreoli è un neuropsichiatra famosissimo, citatissimo, adesso anche anziano, quindi ha un'esperienza molto larga, ha lavorato da subito perché ha comunque cognizione e intelligenza superiore a noma, ha lavorato come medico prima, quindi comprendendo tutti i legami che c'è all'interno della psiche a livello neurologico e quindi anche del cervello così, per poi buttarsi invece sulla psichiatria, cioè sull'aspetto più mentale, prima partendo dalla base, cioè del capire anatomicamente come siamo fatti, no? Quindi è uno che ha profondità in questo. È stato molti anni in America, poi è venuto in Italia, ha curato per tanti anni, ha lavorato per tanti anni a Verona, nell'ospedale psichiatrico di Verona, cominciando tra l'altro lì a togliere i muri, a permettere che i malati mentali fossero slegati dai letti, a mettere uomini e donne insieme, cioè a creare relazioni, a creare ponti, no? Perché tutto prima veniva chiuso, cioè non riesco a gestire, quindi chiudo dei parametri. E invece che cosa succede? Succede che lui adesso viene chiamato, soprattutto nei tribunali, nella gestione dei femminicidi, degli omicidi, dei parricidi, cioè dove i figli ammazzano il padre, dove il marito ammazza la moglie, no? Dove apparentemente è bastato dire no, non mi va bene così, che quello ti ammazza, ma ti ammazza brutalmente, no? E che tutti devono definire se uno è pazzo oppure no. Perché se è pazzo la pena è molto ridotta, ma se non è pazzo ti prendi l'ergastolo. E lui deve arrivare a dire, non è pazzo, non siamo davanti a una pazzia. E lo può dire col senno del poi, perché comunque lui è uno che come i malati mentali ci ha passato 30 anni e comunque ha una scienza e una conoscenza. E che cosa è arrivato a dire? Dice, l'uomo di oggi è rimasto privo del silenzio. Cioè tutti ascoltano, tutti hanno sempre le orecchie, il tam-tam, il rumore, le cose, e uno non è più abituato a rimanere in silenzio con se stesso. E dice una cosa ancora più grande, ognuno non è più abituato a vivere con la propria anima, con quella parte profonda di cui vi ho parlato adesso. Cioè la parte abitata dai valori, la parte abitata da quelle cose di cui abbiamo bisogno, della pace, della riconciliazione, del desiderio del bene, del desiderio della fraternità. E dice Vittorino Andreoli, a forza di sentire dei rumori, a forza di non essere più in relazione con noi stessi, l'anima è diventata un sacco vuoto. Per cui, davanti al primo diniego o al primo no che ricevo, esplode l'ira, esplode la rabbia, cioè quell'io superficiale che vi ho detto. Perché? Perché non riesco più a contrapporre e dire ma no, devo trovare un'altra strada, devo avere pazienza, eventualmente dovrò trovare la capacità di di ripartire, di rigestire la situazione. Cercherò il modo buono per riconquistarlo, riporterò a Marta, dice, non c'è più la parte dell'anima profonda, cioè quindi non c'è più la parte dei valori, non c'è più la parte di questo io profondo che San Paolo chiama appunto quello abitato dallo spirito, per cui io lo contrappongo all'ira, all'aspetto iniziale, all'eccesso, alla parola subito che mi viene fuori, una parola cattiva, una parola di rabbia, di disgusto. E che cosa faccio? Do adito a questo io superficiale e dopo diventa un disastro. Cioè dopo 10 minuti non farei più quello che ho fatto, ma intanto l'ho fatto. Allora capite che finché si tratta di parole, finché si tratta di scrivere un biglietto, di scrivere un messaggio cattivo, ecco, lo spazio è abbastanza contenibile, perché casomai anche attraverso un messaggio o una voce che dice insulti così, io faccio, ci metterò casomai dei giorni per recuperare, ci metterò delle ore per recuperare un rapporto. Ma quando io faccio fuori l'altro, non recupero più niente. Non ho più la possibilità di recuperare. L'altro non c'è più. L'altro non c'è più. Quindi arrivo ad appiattire, no? A sterminare l'altro. Perché l'altro si oppone a questo mio io superficiale che deve dominare, che deve portare tutto a sé, no? Con il possesso, con la passione, con l'orgoglio, con la gelosia, con l'invidia, no? Tutto deve essere rivolto a me. Capire questo, aver capito tutto, cioè avere capito che allora noi dobbiamo alimentare molto l'io profondo, perché non prevalga sull'io superficiale. Ecco, questo io profondo, nonostante tutto, cerca la verità. Ha nostalgia della verità, il nostro io profondo. Ha nostalgia dell'amore. Ha nostalgia della pace. E allora bisogna che noi portiamo, che noi scendiamo sempre di più dentro di noi. Quindi oggi noi siamo molto minacciati, come diceva giustamente Vittorio Andreoli, siamo molto minacciati perché non facciamo più silenzio, perché non ci prendiamo più un po' di tempo per ascoltarci. Oggi tutto è subito, tutto è immediato. Anche nella vita spirituale vogliamo dire tutto subito e rischiamo in realtà invece di rimanere molto, molto, molto privi di questo io profondo, no? Siamo chiamati molto a vivere in superficie. Lui dice addirittura che noi viviamo sulla cute, che è la prima organo che noi tocchiamo, no? E saponiamo tutto, l'abbiamo tutto e dopo non c'è più. Invece non è così la vita. La vita va penetrata. La vita va vissuta dentro, la vita va veramente portata dentro. Quindi la vita attuale non aiuta ad andare in profondità, perché vive molto di apparenza, vive molto di quella sicurezza che è sfrontatezza, non è sicurezza, è sfrontatezza. Vive molto di quell'immagine di te che hai dato, ma che in realtà non corrisponde alla verità. Che non corrisponde alla verità, che porta quindi a una stanchezza e di conseguenza anche all'isolamento, che non è silenzio, l'isolamento non è silenzio. E invece abbiamo bisogno di calma, di tranquillità, di luoghi come il monastero, no? Dove prendere, respirare alto, respirare largo, no? Dove essere in un luogo dove non sento il giudizio, mio prima di tutto, mio personale, e poi il giudizio degli altri, il giudizio, prenderci questo spazio, questo tempo, perché altrimenti io divento uno che attacca, no? detto mica niente che mi attaccano l'altro perché quello è il suo territorio. Ecco, la vita attuale che porta appunto a tutto immediato, però porta con sé anche, oltre a queste passioni che possono appunto sfociare in reazioni esagerate, portano immancabilmente a una grande tristezza, cioè perché l'uomo capisce che non può essere così, non può sempre vivere con il fucile puntato, non può sempre vivere con la maschera, non può sempre vivere con la paura di dire una parola, no? Cioè, perché noi siamo fatti per altro, siamo fatti proprio per altro. E allora Paolo VI diceva che questa vita diventa una vita triste perché è incapsulata solo sulle cose terrene. E allora oggi che l'ascensione è molto bello pensare che noi siamo fatti per il cielo. Noi siamo fatti per il cielo, siamo fatti per guardare alto, per penetrare nel cuore di Dio, per penetrare alto, ecco, per penetrare l'infinito. E quindi questa è la dimensione più importante. E allora arriviamo al capitolo ottavo. Chi mi libererà? Da questo corpo votato alla morte, perché anche se non uccido, anche se non arrivo a degli atteggiamenti estremi, capite però che vivere sempre con l'ira, con la rabbia, con l'egoismo, con il desiderio che gli altri mi approvano, se no non sto male, cioè non è una bella vita, ecco, non è una bella vita, no? Perché ci sentiamo sempre legati al giudizio altrui, alle circostanze esterne. Non sono mai io che decido sulle circostanze esterne, ma sono le circostanze che decidono su di me, gli applausi degli altri che determinano su di me. E quindi questo è molto più difficile. Allora, bellissimo questo passaggio di Paolo che dice: me è felice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge era impotente a causa della carne. Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato. Ecco, voi non siete più sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Ecco, quindi la bellezza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo entra in noi nella cella profonda di noi stessi, nel nostro cuore. E cosa fa lo Spirito Santo? L'azione dello Spirito Santo, il primo carisma dello Spirito Santo, è quello di diffondere la grazia, cioè la presenza di Gesù, la grazia. C'è una vita nuova, una vita che abilita l'anima e permette atti che superano la sua efficienza naturale. Cioè, lo Spirito Santo muove dentro di noi degli atti che sono guidati dalla fede, atti che sono guidati dalla carità, atti che sono guidati dalla speranza. Vedrebbe il tutto erogato. Cioè, io sono reso capace di fare carità, io sono reso capace di fare atti di bontà, sono reso capace di fare atti di fede, di credere, di dare fiducia, di muovermi su una strada, un cammino di larghezza, di luce, di bontà. Cioè, in un certo senso, la carità di Cristo, la grazia, mi libera dal mio egocentrismo, cioè tutto riferito a me. La grazia mi libera proprio da questo egocentrismo. Ecco allora che camminare secondo lo Spirito non è più camminare secondo io e le mie vedute, ma è camminare secondo il Vangelo, dove mi è reso possibile camminare secondo il Vangelo che mi richiama appunto alla carità, al perdono, alla mansuetudine, perché lo Spirito mi abita, perché lo Spirito mi ama, c'è quella parte profonda dentro di me che mi abita. Allora i sacramenti, l'Eucaristia, l'ascolto della parola, che cos'è che fa in realtà? Mette fuori, proprio come un cucchiaino, no? Mette fuori dal nostro cuore l'io superficiale, l'io dell'ira, e permette dentro invece al nostro cuore che quella parte profonda abbia la preponderanza. I santi, in realtà, San Paolo, che cosa ha fatto? Quando dice che la grazia ha faticato, non io, ma la grazia ha faticato in me, ha permesso a questa grazia di lavorare il suo cuore, quindi di crescere nella fede, nella speranza, nella carità, e di buttare fuori quell'altra parte più istintiva, superficiale. Allora questo ci deve dare coraggio, perché si è cambiato un Paolo che usava le armi così, le parole così, gli scatti così, che lo si consideravano una peste, lo consideravano una peste, e lui dice di sé un bestemmiatore, un persecutore, cioè si è buttato fuori lui questa cosa qui, vuol dire che la grazia è vera, la grazia è operante anche in noi, c'è la possibilità di una grazia che lavora anche in noi, lo capite questo? Questo ci deve dare tanta consolazione, quindi noi non siamo sotto il dominio della carne, siamo sotto il dominio dello Spirito, nella misura in cui glielo permettiamo, cioè nella misura in cui lo permettiamo allo Spirito, alla grazia, di lavorare e operare dentro di noi. Come? Attraverso l'Eucaristia, attraverso i sacramenti, attraverso la riconciliazione, attraverso, cioè, tutte quelle cose che permettono di agire, di venire in superficie. Ecco, questa è la cosa bella, questa è la cosa proprio bella. Quindi la prima cosa che fa la carità, no, è più perdono, più ascolto, più pazienza. E allora il primo punto è: chiediamoci come camminiamo. Camminiamo secondo la carne o camminiamo secondo lo Spirito? Come camminiamo? Quindi per discernere, perché è il tema di oggi, per fare discernimento, bisogna che ci chiediamo se io cammino secondo la carne, come abbiamo espresso prima, o se cammino secondo lo Spirito. Poi la parola ci dice anche che dobbiamo essere, questo essere, abitati dallo Spirito, ma lo Spirito guarisce anche il pensiero. Lo Spirito guarisce i nostri desideri e guarisce il nostro pensiero. Come guarisce il nostro pensiero? Perché tante volte la nostra mente è malata di incredulità, è malata di superstizione, è malata di presunzione, è malata di menzogna, di bugie, perché dobbiamo dare una certa immagine di noi. Allora lo Spirito viene in aiuto al nostro pensiero e lo pulisce, lo rimette nella verità, lo rimette nella dimensione proprio della verità. Lo Spirito Santo guarisce le malattie del cuore. E quali sono queste malattie del cuore? sono appunto la ribellione, l'onnipotenza, la freddezza a volte che noi abbiamo nei rapporti, l'insensibilità verso il prossimo. Cioè, quindi lo spirito guarisce la mente, guarisce il cuore. E capisce che, capite che questa guarigione avviene proprio attraverso l'ascolto di una parola buona, l'ascolto di una parola che mi guarisce, che casomai all'inizio mi ferisce ma poi mi guarisce, attraverso i sacramenti dove Gesù gratuitamente si dà a me e quindi mette la sua vita in me, il suo bene in me. E avviene una cosa molto bella attraverso lo Spirito Santo, che non c'è più soltanto il mio io, ma c'è l'io che riconosce un tu. E l'io e il tu vanno insieme. E questa è l'esperienza della comunione spirituale. Cioè io e Dio andiamo insieme. È un po' quello che dicevo alla fine della lezione di oggi, no? Cioè c'è una sinergia tra me e Dio, no? Cioè che la sua forza va insieme alla mia debolezza, la sua grazia va insieme al mio peccato, la sua bellezza va insieme alla mia bruttezza, la sua magnanimità va insieme alla mia insensibilità, no? Cioè l'io non cammina più da solo, ma l'io cammina con il tu e si va insieme e si va d'accordo. Questa è la bellezza. Ecco perché allora questo è molto importante anche a livello di rapporti, no? A livello di comunità, a livello di famiglia. Com'è bello pensare questo, no? Cioè pensare a questa dimensione di lavoro, di grazia, dove l'altro davvero mi aiuta, dove l'altro mi aiuta ad andare a Dio. E quindi l'altro non è più un nemico o qualcosa che mi sottrae qualcosa, ma mi aiuta ad andare a Dio. Ecco lo spirito diventa questo compagno inseparabile, dice Basilio. San Basilio dice diventa un compagno inseparabile perché ci fa sperimentare l'intimità autentica, diventa un compagno inseparabile perché crea ponti tra gli altri. E poi dice, fa la sottolineatura, non ponti levatoi come fanno gli uomini, no? Ci fanno i ponti però li tirano su, no? Ma proprio ponti che permettono di creare rapporti, no? Di creare situazioni di bene. Ecco, il discernimento attraverso i doni dello Spirito diventa un discernimento attraverso le ispirazioni. E cosa sono queste ispirazioni? Tutti i padri della Chiesa, tutti i santi sono concordi nel dettare che il discernimento avviene attraverso le ispirazioni, no? Che giungono dentro di noi. E cosa sono queste ispirazioni per vivere, operare e conservarsi nella vita spirituale, cioè conservarsi nella dimensione profonda, quella che dicevo prima. Prima di tutto essere in grazia di Dio, vivere in grazia di Dio, quindi non vivere nel peccato mortale. Essere in grazia di Dio, vivere in grazia di Dio, e allora questo aiuta davvero a vivere, a permettere, no? A permettere una capacità di cogliere qual è la volontà di Dio su di me. puoi praticare l'abbandono. Praticare l'abbandono che vuol dire mi fido di Dio. Mi fido di Dio. Cioè io so che Dio sa, che Dio c'è, che Dio opera, che Dio esiste. Affidarsi a una madre e a un padre spirituale, cioè a un luogo dove io, in un certo senso, posso fare verità. In un luogo dove io posso fare verità. E questo è. Quindi questa è la terza modo per camminare, cioè manifestare l'ispirazione, dire ho pensato questo, sento questo, desidero questo, è secondo Dio o è solo secondo il mio cuore? Ecco, queste sono, cioè un luogo di verità, un luogo dove anche solo il fatto di umilmente di aprire il cuore e di aprire, tu sentirai che il Signore ti corregge, ti dà la luce. Guardate che tutto il cammino dei santi è stato questo, no? In fondo anche Paolo ha avuto bisogno di Anania, no? Anche Paolo ha avuto bisogno di Barnaba, no? Anche Paolo ha sempre cercato di porsi sotto la dimensione di un altro che ti guida, di un altro che fa per te. Un altro che si accompagna a te. Mai decidere da soli, mai fare da soli, ma rimettersi sempre. E guardate che non è l'altro che decide per voi, ricordatevelo bene. Anzi, se avete un padre o una madre spirituale che decidono per voi, se lasciateli. Perché il padre e la madre spirituale sono sempre di fianco, non si possono mai permettere di mettersi davanti, di dire devi fare così. Ma aiuterà te a prendere la decisione, perché nella misura in cui tu ti riveli, tu stessa a tua volta ti accorgi di quello che viene per te. E quindi ti darà delle indicazioni per portare avanti quello che tu stai sperimentando. Ma non si può sostituire te, assolutamente. Non si può frapporre tra te e la grazia, perché la grazia è data. Lui avrà la grazia di indicarti un cammino, un percorso, ma non la decisione da prendere. Questo è importante. Quindi, il padre e la madre spirituale servono nel discernimento, sono necessari, perché sono un luogo di verità per te, ma perché tu dopo, attraverso quello che esponi, senti dentro che quello che ascolti, senti dentro di te una rilevanza, una suscitare nel cuore determinate dimensioni che prima non avevi, ed è lo Spirito che lavora in te. È lo Spirito che lavora in te, ma non perché mi prende il posto, ma perché questo aprirti in realtà mette in circolazione la grazia, e la grazia ti susciterà quello che è bene per te. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi tutto, vedete anche tutte le nostre debolezze, anzi Sant'Agostino aggiunge a questa frase di San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, anche i peccati, aggiunge Sant'Agostino. Ecco, solo Paolo e Sant'Agostino potevano dire una cosa così, perché tutti e due hanno sperimentato cosa vuol dire essere proprio portate dalle missioni, e provare il tutto e il di più, però poi riemergere per effetto della grazia, di essere davvero uomini e donne nuove, uomini nuovi, ecco. Per cui loro possono dire tutto, anche le nostre passioni, anche le nostre situazioni più carbugliate, possono diventare motivo per permettere alla grazia di emergere, di venire fuori. E questo è bellissimo, perché poi appunto anche i nostri peccati, anche quello che noi non avremmo voluto vivere, può diventare davvero un motivo grande di azione. Come mi riconcilio allora con i miei momenti di oscurità? Come mi riconcilio con i miei momenti di carenza affettiva? Come mi riconcilio con i miei errori, miei e altrui? Come mi riconcilio con le mie deficienze umane e spirituali? Ma come mi riconcilio anche con le deficienze umane e spirituali degli altri? Credo che lo abbiamo dalla parola che abbiamo ascoltato questa settimana, da domenica in poi. Io riesco a riconciliarmi con tutte queste deficienze, con queste carenze, con questi peccati, rimanendo immersi nell'amore di Dio. Rimanete nel mio amore, abitate nel mio cuore, guardate a me e sarete raggiati. Cioè andare in profondità, andiamo in profondità. Oggi il Signore non è asceso al cielo, no? È asceso al Padre, è rientrato nel cuore del Padre, cioè è ritornato all'origine, da dove è venuto. E quindi chiede a noi di ascendere, di ritornare all'origine, cioè di ritornare al cuore da cui noi proveniamo, di ritornare lì, di ritornare a quel cuore lì. Ciò che conta è allora rimanere immersi nel suo amore. E possiamo rimanere immersi nel suo amore attraverso i piccoli atti quotidiani che noi compiamo. Cioè, è per te, con te, in te. Cioè, tutto diventa in questa logica di accompagnamento, no? Per il Signore, con il Signore, dentro al Signore. Allora diventa anche ciò che è faticoso, diventa Signore è per te, anche ciò che non è immediato, Signore è con te. Diventa tutto questo cammino, no? Di passare proprio dalla profondità verso la superficie e di mettere fuori l'io della carne, piano piano. E sapere che la grazia avrà la meglio. Perché il Signore è più forte, la grazia avrà la meglio. I santi ci dicono proprio questo, che sono partiti male e hanno finito bene. Quindi anche per noi c'è questa possibilità, cioè di iniziare male, ma di finire bene. Perché davvero la grazia ci aiuta a percorrere questa strada. E questo è molto bello.